tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Gnetti.
Gnetti, come di consueto, anche se questa volta sarà l'ultima, prima del voto finale per l'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti, facciamo il punto della situazione. L'FBI sotto accusa per il dossier di Hillary Clinton è reso pubblico a pochi giorni dalle elezioni e che ha chiamato in campo anche Obama a difesa della Clinton. A questo punto cosa c'è ancora da aspettarsi?
La battaglia è una battaglia a colpi bassi, come si dice. Ormai non si risparmia più niente, nessuno. Certo, è un po' sospetta questa uscita dell'FBI a pochi giorni delle elezioni, mi sembra proprio una cosa politicamente scorretta, insomma, che non fa parte neanche della tradizione americana, che un ente così importante, centrale come l'FBI, tiri fuori un dossier che poi è un dossier tutto sommato scandalistico, diciamo, che non chiama in causa neppure la Clinton, ma un suo collaboratore, insomma, non mi sembra così fondamentale, però l'effetto c'è stato sicuramente, l'effetto mediatico è stato molto forte, tanto da convincere lo stesso Obama a in qualche modo scendere in campo per smentire l'FBI, cioè uno scontro istituzionale forse senza precedenti, e soprattutto alla vigilia delle elezioni. Insomma, mi sembra veramente una cosa così incredibile che, diciamo, quasi conferma un po' questa analisi che sto cercando di portare avanti da quando è iniziata la campagna elettorale, cioè che è questa prevalenza, diciamo, di spinte irrazionali oppure, insomma, diciamo, un po' oscure in questo caso, più che irrazionali, cioè quindi anche con discesa in campo di fattori che normalmente non si vedono in campagna elettorale, la pubblicazione di dossier, la battaglia portata avanti con mezzi così inusuali e anche violenti, insomma, è una prevalenza di fattori tra irrazionali e oscuri che stanno condizionando fortemente la campagna elettorale, tutti fattori che secondo me potrebbero alla fine favorire Trump. Io lo dico sempre, cioè, nella speranza che sia scongiurato questo pericolo, che è un pericolo per il mondo intero, però poi diciamo sempre che queste affermazioni vanno relativizzate, perché poi il Presidente degli Stati Uniti, di qualunque tendenza esso sia, poi diciamo che viene costretto entro certi binari di politiche che sono determinati da una serie di forze e di fattori che vanno anche un po' oltre la sua diretta volontà, che abbiamo visto in passato, per dire la discesa in campo sia dell'America sia nelle guerre mondiali che in Vietnam, ecco, queste scelte non sono state determinate semplicemente dalla volontà di un presidente, ma da una serie di fattori concomitanti, ecco, quindi credo che poi alla fine anche un personaggio come probabile come Trump poi alla fine sarebbe fortemente condizionato anche nel caso che sia eletto lui presidente. Comunque auguriamoci che non sia così.
Comunque chiunque sia il vincitore alle elezioni americane si troverà a dover sbrogliare la matassa medio orientale, dove ogni giorno si apre un nuovo fronte.
Sì, è verissimo questo, e tra l'altro molti osservatori qui in Italia dicono che sostanzialmente poi non è che la Clinton abbia una posizione su tutto quello che riguarda il Medio Oriente, diciamo, più moderata o aperta di quella di Trump. Riassumiamo brevemente, visto che partiamo dall'America, quali sono le posizioni. Trump ha preso decisamente posizione a favore della politica che sta portando avanti Putin in Medio Oriente, e Putin, come sappiamo, è un sostenitore del regime di Assad in Siria e quindi, diciamo, in qualche modo un sostenitore dello status quo e quindi di una situazione che al momento premia i regimi di tipo, diciamo così, un po' autoritario come quello di Assad o come il regime iraniano, e quindi con la prevalenza dell'elemento sciita tra le altre cose, che in qualche modo si mantenga lo status quo e quindi si contrapponga anche attraverso questo tipo di schieramento all'avanzata dell'ISIS che come sappiamo adesso ha subito una forte battuta d'arresto dopo la battaglia di Mosul, che si è rivolta a favore dell'esercito iracheno, dei Peshmerga, e quindi diciamo che in qualche modo ha tamponato, ecco, diciamo così, l'avanzata del califfato. E quindi diciamo questa è la posizione di Trump. La posizione di Hillary Clinton in Medio Oriente è invece molto più interventista per non mantenere lo status quo, ma evitare che il califfato avanzi e che regimi come quello della Turchia e come quello della Siria continuino, diciamo così, a contrapporsi a quelli che sono gli interessi americani, visto questo dal punto di vista americano. Quindi diciamo un braccio di ferro molto più deciso e risoluto, con un intervento dell'America, diciamo sempre come un po' alla, così, nella migliore tradizione americana, un po' alla arrivano i nostri, ecco, diciamo così, per capire un po' qual è il tipo di mentalità americana. Così anche in Libia, tra l'altro, ecco, l'America fa questo tipo di politica che apparentemente sembra una politica difesa del bene contro il male, poi in realtà è una politica difesa degli interessi occidentali e americani in quella zona e un po' in tutto il mondo, con tutte le implicazioni anche di carattere economico. E ecco, questo è un po' il quadro, mentre in Medio Oriente diciamo la situazione si fa sempre più fluida, però diciamo alcune tendenze di fondo ormai cominciano a essere chiare, cioè la frenata del califfato da una parte, il rafforzamento del regime di Assad in Siria dall'altra, con l'appoggio della Russia dietro, e poi il gioco che in questo quadro sempre molto mutevole stanno giocando sia l'Iran sia l'Arabia Saudita in difesa dei loro rispettivi interessi. Ecco, diciamo un po' questo è il quadro in cui poi il nuovo presidente degli Stati Uniti si troverà a intervenire.
E dopo aver parlato di Stati Uniti e di Medio Oriente, veniamo in Italia. Il devastante terremoto che ha distrutto varie cittadine delle Marche, dell'Umbria, e si è avvertito anche a Roma, ha fatto danni in tutti i sensi. Quali saranno le conseguenze dal punto di vista sia sismico che politico?
Ma dal punto di vista sismico, certo, e qui c'è una sensazione forse che non era mai stata avvertita così forte dopo i terremoti in Italia, con cadenza più o meno decennale. Abbiamo avuto terremoti disastrosi, quello dell'Irpina nell'80, poi quello dell'Aquila nel 2009, e in mezzo altri terremoti, tra l'altro molti dei quali hanno riguardato proprio l'Italia centrale. E poi salendo ancora indietro, quello del Belice, quello del Friuli, eccetera. Quindi diciamo noi siamo in una zona d'Italia fortemente, interamente interessata da questa attività sismica che non è destinata a fermarsi, quindi diciamo dobbiamo convivere tutti con i terremoti. Roma è una città che è sempre stata diciamo un po' fuori da questi eventi, se non di riflesso, perché tutto sommato a Roma c'è un sottosuolo fatto in gran parte di tufo che quindi attutisce i terremoti, e poi è una zona non vulcanica, parlo della città, perché poi nei dintorni già la zona dei Castelli Romani è tutto un altro discorso dal punto di vista sismico. Però ecco, io dopo questo ultimo terremoto che si è avvertito a Roma con una grande chiarezza, direi che è subentrata una specie di come dire, consapevolezza che nessuno qui si può ritenere al sicuro. A Roma ci sono stati diversi danni nelle abitazioni, soprattutto quelle che sono state costruite su terreni sabbiosi vicino al Tevere, e ci sono stati danni anche ad alcune chiese, quindi diciamo che Roma non può assolutamente chiamarsi fuori. C'è questo senso poi di instabilità, ecco, probabilmente se dopo la scossa di domenica scorsa non ci sono state altre grandi evidenze, però c'è una sensazione di stabilità che probabilmente dipende appunto dal fatto che arrivano sempre di riflesso da noi le scosse di questo sciame sismico che continua a interessare l'Umbria e le Marche. Quindi queste, diciamo, sono le conseguenze sul piano sismico che poi comporteranno la messa in sicurezza, io credo, di tutti gli edifici anche qui a Roma, e quindi con spese enormi da sostenere da parte sia dell'amministrazione pubblica che dei privati, quindi ci si dovrà aspettare un grande periodo di spese da sostenere da questo punto di vista, per mettere in sicurezza poi soprattutto scuole, ospedali, ecco, non dimentichiamocelo, prima ancora delle case private. E quindi questo, per tornare al senso della domanda un po' malizioso, certo sul piano politico non potranno non esserci conseguenze, perché chiaramente la finanziaria che è stata presentata proprio nei giorni scorsi, prima degli eventi sismici, dei terremoti, e chiaramente si dimostrerà assolutamente insufficiente per far fronte all'emergenza e rimette un po' in discussione anche il nostro rapporto con l'Europa, perché chiaramente noi eravamo già in discussione sull'Europa, sulla copertura del deficit, ora c'è addirittura da considerare appunto le spese per l'emergenza che dovrebbero rimanere fuori dai conteggi europei, però in ogni caso sono sempre un onere in più per le casse dello Stato. Ecco, quindi speriamo che chi governa questo paese sia in grado di muoversi tra queste varie componenti, anche queste nuove che sono intervenute, senza perdere la testa, come penso che sarebbe facile per chiunque di fronte alle emergenze di questo paese, che ormai sono numerose, perché non è solo quella sismica, c'è anche l'immigrazione e tutte le altre questioni che gravano su questo paese da qualche anno a questa parte.